Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Domenica 4 luglio, buongiorno a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, questa è Chassis. Come fu ogni domenica in onda sulle frequenze di Radio Popolare, si parla di cinema. Questo fu è perché con il nuovo palinsesto non saremo più in questo orario, non saremo più nel fine settimana, non saremo più, lo scoprirete solo ascoltando, continuando ad ascoltare Radio Popolare che ha sempre bisogno di voi ascoltatori, che così siamo vicino al 20° anniversario di Chassis, che sarà nel 2022, e vedremo dove ci ritroveremo. Vabbè, i commiati sono sempre tristi, io lo dico ogni anno, non so se ci troveremo, non so se ci ritroveremo, una cosa è certa, non saremo più in questo orario. Ad agosto ci sarà una coda di nuovo la domenica mattina, per cui in realtà ci risentiremo ad agosto in questo orario, ma per quanto riguarda il futuro interrogheremo le sfere magiche. In questa puntata conclusiva, prima dell'estate, prima dei festival estivi, visto che poi di quello probabilmente parleremo, tra un po' inizierà il Festival di Cannes, qualcosa seguiremo anche qui da Radio Popolare. Inizierà il Festival di Locarno in agosto e tra poco parleremo di questo, ma in agosto riusciremo anche a seguirlo. Insomma, comunque tante cose finalmente in presenza, tanti film. Domani seguiremo una nuova iniziativa legata all'Anteo Spazio Cinema, il cinema nelle periferie. Ve lo racconteremo, noi saremo media partner e quindi avremo modo di parlarne tanto e di starvi vicino anche nei luoghi in cui questo cinema si muoverà per i quartieri di Milano. Intanto però noi cominciamo questa puntata parlando di un festival che è ancora in corso a Trieste, finisce il 10 di luglio, si chiama Shorts International Film Festival. Ne parliamo con la direttrice Chiara Valenti Omero. È un festival che ha molti ospiti, che si può seguire naturalmente in presenza ma anche sul sito. E il sito è maremetraggio.com. Seguiteci sempre comunque sui social, ci trovate sulla pagina di Chassis Radio Popolare, di Chassis Radio Pop per quanto riguarda Twitter, Barb Sorrentini, Instagram, anche lì naturalmente troverete informazioni. Tra l'altro seguiremo la Valigia dell'Attore, siamo media partner anche della Valigia dell'Attore alla Maddalena, l'abbiamo sempre seguita tantissimo, si terrà verso la fine di luglio e primissimi di agosto, ci sono tantissimi ospiti, ci sarà Piff, ci sarà Isabella Aragonese, ci sarà Donatella Finocchiaro, ci saranno le nuove generazioni di attori, insomma sarà molto ricco e noi siamo media partner. Comunque adesso parliamo del Shorts International Film Festival. Sta per cominciare la 22esima edizione di Shorts International Film Festival a Trieste. Ne parliamo con Chiara Valenti Omero, direttrice artistica. Bentornata a Radio Popolare. Ciao.
Ciao, bentrovati a tutti, grazie.
E bentornati anche voi in presenza, anche se poi avete qualche appuntamento ancora online, però di fatto si torna fuori.
Sì, si torna fuori, insomma avevamo bisogno tutti di rivedere il nostro pubblico, di sentire gli applausi o anche i non applausi alla fine delle proiezioni, insomma ci voleva, speriamo che vada tutto bene perché siamo in un momento un po'... comunque ancora un po' così sospeso.
Vari film, sono 67 opere, molti ospiti, ci sarà Alice Rohrwacher, il premio Giuseppe Gaudino e poi anche film in pellicola, ormai cosa rara, però fondamentalmente sì. Sono il concorso è di corti, ci lo racconti da dove arrivano.
Certo, no, ti correggo se posso perché sono 67 anteprime italiane, però i film in tutto sono
molti
150
più,
abbondanti, solo i cortometraggi della sezione storica, insomma la sezione maremetraggio, sono 81, arrivano da 44 paesi diversi, da quest'anno peraltro con un nuovo curatore Massimiliano Nardulli che insomma quindi ha il suo esordio a Trieste come responsabile di questa selezione. Come sempre sono un po' il meglio del meglio di quello che offre insomma la cinematografia breve in giro per il mondo. Devono comunque aver vinto almeno un premio nell'anno precedente, nell'ultimo semestre dell'anno precedente, quindi rappresentano veramente un po' insomma il meglio della produzione mondiale dei cortometraggi. Quest'anno tra l'altro li presentiamo al Giardino Pubblico, è un ritorno in una location storica del passato, anche questa, perché la Piazza Verdi, dove lo facevamo negli ultimi anni, quest'anno sempre causa Covid non può essere ancora allestita per insomma, motivi logistici, e quindi è un po' un ritorno al passato da tutti i punti di vista, quindi insomma speriamo bene.
Dicevamo gli ospiti, vuoi raccontare qualcosa di chi verrà premiato e che poi farà masterclass con voi, soprattutto online?
Sì, a parte il piacere, perché ci saranno tantissimi registi presenti, sto scorrendo un po' appunto i bollini che segnano le presenze durante la settimana, e devo dire che evidentemente c'è molta voglia di muoversi, per cui questo mi fa molto piacere. Sabato 3 luglio ci sarà il primo premio che consegniamo, che è il premio Prospettiva Luca Zunic, premio che noi ogni anno diamo ad un attore o regista, insomma un giovane emergente italiano. Quest'anno insomma secondo noi non poteva che essere lui, con il film Non odiare. Ci sarà anche Mauro Mancini qui a Trieste con noi, e quindi insomma appuntamento al cinema Ariston con Luca, che terrà anche un incontro, una masterclass la mattina di sabato 3 luglio alle 11 in diretta Facebook su appunto sui nostri canali social. Poi invece giovedì 8 luglio avremo una masterclass, anche questa in diretta Facebook alle 11 del mattino, con Giuseppe Gaudino, che la sera ci riporterà anche lui un po' indietro, appunto con la proiezione di quattro film. Tra questi c'è Giro di Lune tra Terra e Mare, che è una pellicola del 97, per l'appunto in pellicola, quindi abbiamo rimesso in moto e rimesso in funzione il proiettore. Lui sarà con noi la sera dell'8 luglio al cinema Ariston, sarà con il pubblico, incontrerà il pubblico per parlare del suo percorso, perché questo omaggio, che è curato da Luigi Abiusi, vuole raccontare un po' il percorso di un autore importante, passando appunto dal cortometraggio fino al lungometraggio. Ecco, quindi mostreremo Gli amori di Aldis, Giro di Lune tra Terra e Mare, Per questi stretti morire, che sono insomma tre dei suoi lavori più significativi.
E poi c'è anche un premio, infatti, da Alice Rohrwacher.
Sì. Alice, che quest'anno riceve il premio Cinema del Presente, che l'altro anno era andato a Saverio Costanzo, e anche lei ha scelto i tre suoi film del cuore, Lazzaro Felice, e poi due cortometraggi, peraltro produzioni del 2020, Quattro strade e Omelia contadina, che saranno presentati venerdì 9 luglio in quasi chiusura dei festival.
C'è un cane che vuole essere portato fuori, mi sa, ma
può uscire tranquillamente perché c'è il giardino, quindi.
Beh, intanto ricordo che su maremetraggio.com c'è tutto il programma e potete seguire anche quello che accade online. Ma ci svegli qualcosa sulle anteprime, non tutte 67 ovviamente, ma così insomma un po' la linea.
Ma guarda, quelle che mi fa piacere ricordare sono le nuove impronte, per cui effettivamente sono 7 lungometraggi curati, questa è la sezione curata da Beatrice Fiorentino, quest'anno affiancata da Massimo Causo. Sono a parte Lumina e Radiograph, sono tutte le altre sono appunto in anteprima italiana. Passiamo veramente al setaccio, così diciamo così, una cinematografia che forse appunto è tra le più delicate, ma insomma tra le più da scoprire. Abbiamo veramente rappresentata la Colombia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, per cui sono 7 film che insomma vale la pena assolutamente venire a vedere e scoprire anche su MyMovies, perché anche queste poi per 24 ore, seppur con restrizioni chiaramente solamente geolocalizzate in Italia, saranno disponibili su MyMovies.
Grazie, Chiara Valenti Omero, direttrice artistica della 22esima edizione di Short International Film Festival dall'1 al 10 luglio e anche sul sito maremetraggio.com. Ciao, a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Rebel David Bowie nell'ultima puntata di Chassis, che troverete naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche su Spotify e su Spreaker, quindi queste le ritroverete comunque tutte, almeno tutto quest'anno, tutta questa ultima stagione. Andiamo a parlare di Locarno. Prima però non vi ho detto le date della valigia dell'attore alla Maddalena, che sono dal 28 di luglio al 1 di agosto. Sulla valigia dell'attore.com trovate tutto il programma, se siete da quelle parti vale la pena, se no lo sentirete dalle nostre frequenze. E andiamo al Festival di Locarno. Il Festival di Locarno invece si terrà dal 4 al 14 agosto. Lo anticipiamo, lo avevamo già anticipato con Giola Nazzaro quando ancora stavano lavorando alle linee guida, ancora non avevano la certezza di tornare in presenza. Apriranno Piazza Grande, questo era il loro grande desiderio, almeno così ci aveva raccontato, e questa volta sarà così. Qual è lo spirito di questa ripartenza e della tua prima edizione, fondamentalmente, che arriva chiaramente da un periodo molto duro e molto difficile? Quale sarà un po' l'idea di questa nuova edizione?
L'idea della nuova edizione del Locarno Film Festival è quello di restituire il cinema alle comunità del cinema, il cinema alle comunità dei differenti pubblici che in questi 18 mesi si sono isolati per forza di cose, individualizzati e un po' atomizzati, dispersi. Quindi, riaprendo Piazza Grande, il nostro obiettivo è quello di ricelebrare l'unione e il ricongiungimento di tutte queste comunità, di tutte queste diverse anime del cinema contemporaneo, e di offrire una scelta quanto più ampia possibile di film che vadano incontro al pubblico nel segno di opere ambiziose ma aperti al pubblico, fruibili dal più grande pubblico possibile, perché quel che ci è mancato in questi 18 mesi non è tanto i singoli film, quelli si sono continuati a fare, la produzione ha continuato ad esistere. Quello che è mancato è stato il dialogo di una comunità, di un pubblico nei confronti e con il cinema. e quindi è evidente che il cinema non può fare a meno del pubblico, il pubblico non può fare a meno del cinema e dobbiamo riconquistare questa dimensione di comunitaria, collettiva del cinema. Personalmente, essendo cresciuto sin da bambino nei cinema popolari, popolari intendo i cinema quelli di una volta, credo che sia importante riconquistare questa dimensione e ci tengo a sottolineare popolare, non populista.
Che tipo di selezione sarà? C'è una coerenza in questo senso? Da dove sei andato a cercarli i film?
Mi auguro che ci sia, se mi posso permettere il gioco di parole, che ci sia una coerenza discontinua, nel senso che la coerenza che abbiamo tentato di individuare con il comitato di selezione è quella di creare un percorso di film tutti estremamente diversi fra loro. Abbiamo veramente tentato con grande determinazione di evitare quei film che ci sembrava riproponessero gli automatismi da film d'autore diretto ai festival. Volevamo prima di tutto divertire, sorprendere e prendere in contropiede il pubblico, ingaggiarlo in delle proposte di cinema che magari non si aspetta. Questo perché credo che bisogna rimettere piede nelle sale, non sapendo bene cosa ci attende, ma immaginando che i film che si scopriranno apriranno nuovi orizzonti, nuove possibilità. Che cosa diversa dal dire un film mi è piaciuto, un film non mi è piaciuto? È più che altro il tentativo di riconquistare una conversazione, un dialogo sul cinema, perché il piacere o non piacere, che è legittimo e il pubblico ha sempre l'ultima parola sulle scelte critiche di qualsiasi commissione di selezione, ma è il restituire il senso di un lavoro, di una curatela che è stata fatta e quindi permettere anche al pubblico eventualmente di ragionare sui criteri che hanno determinato la scelta di determinati film.
Chi verrà a Locarno? Intanto, vabbè, uno per tutti, John Landis. Chi saranno gli altri ospiti d'onore? Ci sono vari premi e persone, figure che verranno lì.
Mi fa molto piacere dire che il primo ospite d'onore del Festival di Locarno sarà Letizia Castà, perché anche Letizia Castà incarna un'idea di cinema che ci è appunto molto cara, cioè l'eleganza, se mi posso permettere, la bellezza del cinema, comunque una bellezza che è vicina alle cose che animano le emozioni e le passioni del pubblico. Quindi Letizia Castà è una diva che ricorda molto le dive del cinema italiano e non solo per la sua provenienza, però e quindi lei è la prima. Poi ci sembrava giunto il momento doverosissimo di celebrare un genio della luce come Dante Spinotti, cui va il pardo alla carriera. Mi sembrava giustissimo conferire il Vision Award di Cino Moda a Phil Tippett. Uno dice: chi è Phil Tippett? Beh, Phil Tippett è la persona che ha inventato gli effetti speciali, non inventato come categoria, però è la persona che ha inventato il passaggio fra l'animazione a passo 1, per dire i pupazzetti della scacchiera del primo film della serie Guerre Stellari, che si vede per un attimo, quella è un'invenzione di Phil Tippett, e Phil Tippett è stato la persona che dal passo 1 è quello che ha immaginato come si poteva passare alla grafica digitale. E se uno va a vedere la sua filmografia fra Starship Troopers, Jurassic Park e così via, è un autentico creatore di immagini, e non a caso a Locarno avremo il suo nuovo film, che è Mad God, film di animazione al quale ha lavorato per quasi 30 anni in perfetta solitudine.
Grazie. Gianna Nazzaro, direttore artistico alla sua prima edizione, in realtà poi è la 74esima edizione del Festival del Cinema di Locarno, e lui in realtà appunto è questo il suo primo programma, la sua prima selezione. Volevo segnalarvi che sul sito di Filmidee, che ogni tanto sentiamo con Daniela Persico e Alessandro Stellino, c'è la possibilità di partecipare a una sorta di bando, di call, per andare a Locarno dal 4 al 14 agosto gratuitamente nel base camp, un modo per seguire il cinema per le giovani generazioni. Andate sul sito di Filmidee, se vi interessa partecipate a questa chiamata. Adesso vi riproponiamo l'intervista a Claudia Cipriani sul documentario L'Ultima Ruota. L'abbiamo sentita a casa con voi, con Disma Pestalozza, questo mercoledì, perché sarà al Cinema Mexico il 5 luglio, il 12 di luglio, e adesso capirete subito, li avevamo seguiti anche a casa con voi, questo viaggio dei lavoratori dello spettacolo e della cultura da Milano a Sanremo in bicicletta. Divertente il documentario, oltre naturalmente a essere la narrazione di una vera esperienza importante che è stata fatta qualche mese fa, insomma, quando c'era Sanremo. Ma tu sei partita fin dall'inizio, l'hai seguiti da subito con l'idea di fare un film?
Sì, io anzi li seguo, poi sono anche amici, quindi ho partecipato con loro alle varie cultural mass che ci sono state, no, in bicicletta, e una di queste mi ha avvicinato Rita e mi ha detto: guarda, noi stiamo facendo una cosa un po' pazza, temeraria, abbiamo bisogno di qualcuno che ci segua, che la documenti, e quindi abbiamo pensato a te, e io ho detto: vabbè, cioè, temeraria e pazza con voi, non posso che dire di sì. E quindi in realtà hanno organizzato tutto molto velocemente, perché l'idea è nata tra la fine di gennaio e inizio di febbraio, e in un mese è stato organizzato il viaggio con tutte le tappe, tutte le persone che partecipavano, funzioni, contatti, i vari luoghi culturali di spettacolo che avremmo visitato, insomma. E poi c'è stata anche, come avrei potuto vedere, molta improvvisazione, perché dove arrivavamo, insomma, si improvvisava, e quindi è stato bello per questo, perché io in realtà ero un po' come un salto in banco, nel senso che ero da sola e quindi dovevo girare, microfonare tutto, però in realtà alla fine mi hanno aiutato anche gli altri, e insomma ed è venuto appunto un, come lo chiamo io, un road documentary, nel senso che è appunto questo viaggio musicale che diventa una protesta, come diciamo noi, una protesta politica e poetica.
È una cosa molto bella, oltre naturalmente alle tappe che avete seguito, e con la motivazione di arrivare nei teatri, portare dei testi, leggerli, insomma, comunque tutto quello che simbolicamente rappresenta. La cosa bella è che, visto il momento storico, naturalmente, di pandemia, voi avete creato uno spazio libero, citando qualcuno, in cui sembravate veramente in festa continua, no? Uno spazio libero che alla fine era circoscritto in quello che diventa un film, anche se poi erano luoghi fisici veri. E questa cosa qui, ripensando a quel momento, probabilmente vi ha dato ancora più vitalità.
È vero.
Per tutto il viaggio, cioè, o avete avuto anche delle difficoltà?
Mi fai felice, perché hai colto proprio, per noi è stata una catarsi, perché era proprio quel periodo, era febbraio, quando era ancora chiuso tutto e c'erano i coprifuochi, zone arancioni, rossi, gialle, insomma, e quindi ci è sembrato davvero la zona libera, come dici, nel senso che siamo andati a far spettacolo nelle piazze, ed era una cosa che in quel momento proprio non si poteva fare, non si faceva, e quindi sia le persone stesse erano anche molto sorprese quando ci vedevano, ma anche le forze dell'ordine, perché di fatto noi facevamo dei presidi politici, però poi eravamo lì con strumenti musicali e altri strumenti d'arte vari e così, e quindi la gente poi si metteva a ballare e ci ha ricaricato tantissimo quel viaggio, davvero. È stato così, come dicevi tu, proprio un momento liberatorio. Però ci sono stati anche degli ostacoli. E tra l'altro, quello che dicevi tu, noi siamo riusciti veramente rocambolescamente a sfuggire a varie situazioni, magari di controlli, cioè, nel senso che noi eravamo poi, diciamo, tutti, il viaggio era tra virgolette legale, nel senso che avevamo tutte carte, scartoffie, eccetera, eccetera, eravamo tutti tamponari. Però detto questo, spesso comunque facevamo, varcavamo confini, insomma, facevamo delle cose che in quel momento non si potevano fare. E oltre a questo, infatti ci sono alcune scene dove appunto un po' alla Blues Brothers, quasi, insomma, c'è la polizia che ci segue ovunque. E poi però abbiamo avuto anche degli ostacoli nel viaggio, nel senso, ne dico uno su tutti, non so, c'è stata una frana e quindi a un certo punto i ciclisti non potevano più passare, quindi temevamo di non riuscire ad arrivare a Genova, dove intanto ai Giardini Luzzati avevano organizzato tutto per noi, ci stavano aspettando, e quindi c'è stato un momento di panico. Come tutti i viaggi, ci sono appunto dei... se non ci sono degli ostacoli non è un viaggio vero, no? E quindi dovevano per... anzi, io, loro ridevano perché quando incontravamo degli ostacoli, qualcosa, io ovviamente drammaticamente a livello narrativo ero felice, perché dicevo, ah, questo drammaturgicamente funziona. In realtà loro faticavano, vabbè, insomma, faticavamo tutti, però diciamo che era
non aveva la... certo alla... per un film era alla... perfetto.
Sì, esatto. Ti odiavano o sei riuscita a mantenere dei rapporti civili?
No, è stato veramente anche tutti i vari ostacoli sono stati, diciamo, delle prove, ma tutte in maniera molto, molto ironica. Ecco, questo che mi è piaciuto. Quando mi hanno chiamato loro, sapevo chi c'era a partecipare, sapevo che sarebbe stato tutto fatto in chiave ironica, ed era quello che volevo fare in quel momento, perché in una situazione così drammatica, con una situazione del lavoratore, della lavoratrice dello spettacolo così appunto cupa, io volevo parlare di queste cose, però volevo anche diciamo giocare un registro un pochino più leggero, no? Ed è quello che volevano fare anche loro, e quindi ho accettato subito, e insomma spero di essere riuscita a restituire tutte queste cose.
Volevo soltanto ricordare che Claudia ha fatto anche questo film bellissimo che noi abbiamo presentato e seguito giorno dopo giorno, che è Vita accidentale di un anarchico, dedicato a Pino Pinelli. Sta andando ancora in giro?
Sì, sì, infatti sto portando insieme, porterò quest'estate sia Pino che per la prima volta finalmente va in Sardegna, poi torna in Sicilia, fa delle altre date, e poi L'ultima ruota in giro, quindi insomma siamo in tour.
Due film diversissimi, che avercene comunque, no? Riuscire a fare due cose così diverse ed entrambe diverse. Insomma validissime.
Grazie Claudia.
Sì, ciao, bene. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi, buona serata.
A
ciao.
Te.
L'ultima ruota di Claudia Cipriani al Cinema Mexico lunedì 5 luglio, poi ancora lunedì, l'altro lunedì, quello successivo, il 12 luglio, in mezzo si vedrà, comunque sia, in queste due date ci sarà anche la regista e probabilmente qualcuno anche del documentario. Un breve stacco pubblicitario e torniamo subito dopo con Chassis. ritorniamo, questa è Chassis, su una musica leggerissima nella versione remix di Giorgio Moroder, grande autore di colonne sonore, non poteva mancare per chiudere questa puntata di Chassis, l'ultima 4 di luglio, l'ultima di questa stagione con la pesce di Martino, ma di fatto lo ricordiamo veramente in tantissime colonne sonore. Questo sarà il tormentone dell'estate e questo remix non poteva mancare. Tra poco parleremo della Terra dei Figli con Claudio Cuppellini. Continuate a seguirci per tutta l'estate sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, su Instagram Barb Sorrentini, e se volete riascoltare i podcast delle trasmissioni le trovate sul sito di Radio Popolare, su Spotify e su Spreaker. Parliamo ora della Terra dei Figli di Claudio Cuppellini, il film è al cinema, tra l'altro lunedì sarà a Nanteo a presentarlo insieme a qualche attrice che poi ascolteremo. Ascoltiamo, partiamo da una clip.
Un bambino! Ciao, bel bambino, benvenuto!
Stai lontano.
Mi vuoi uccidere? Lorenzo, hai visto? C'è un bambino con il fucile.
Noi non abbiamo armi, non devi avere paura. Hai fame?
Da morire.
Ma non devi morire. Se abbassi il fucile, ora ti diamo da mangiare.
Così va meglio, no?
È stanco. E prendilo in braccio, no?
Posso prenderti in braccio?
No.
Peccato. Ma se vieni da mangiare te ne diamo lo stesso. Vieni.
Parliamo del film La Terra dei Figli, con noi Claudio Cuppellini. Il film è appena stato presentato a Tormina, ma sta anche iniziando a girare le città insomma, per l'uscita. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
Il film è tratto da una graphic novel di Gipi che poi avete riadattato. Cosa vi ha attirato e ispirato di questa storia?
Ma forse la primissima cosa è il fatto che fosse una storia veramente avventurosa, bella, diversa da molte delle cose che si leggono oggi, e in più conteneva tanti temi che mi sono cari, che mi piacciono. sono, è un romanzo di formazione fondamentalmente, dove abbiamo questo ragazzo sperduto in questo mondo che cerca di trovare una strada e concentrarsi. E in più c'è un altro tema che per me è bello e importante, il rapporto tra padre e figli, che avevo già affrontato anche in Una vita tranquilla.
Il protagonista è un ragazzo giovane, cioè che vabbè subito all'inizio ha un rapporto insomma un po' così con il padre, ovviamente non voglio andare oltre perché poi il resto si scopre, interpretato da Leon Lavallée. Come hai giocato il rapporto tra di loro e quello che poi resta di questo rapporto?
Ma il loro è un rapporto difficile, è un rapporto duro, basato su una severità estrema da parte del padre e con un figlio che anela disperatamente a conoscere quelli che sono veramente i sentimenti del padre e perché il padre si comporti così con lui. Non dimentichiamoci che viviamo dopo la fine della civiltà, quindi in un ambito di relazioni che non è più quello che è il nostro, quello al quale siamo abituati, e noi abbiamo appunto cercato di spingere fino in fondo l'acceleratore proprio su questa durezza caratteriale del padre.
Chi è il protagonista, Leon Lavallée?
Leon Lavallée è un giovanissimo artista che durante le riprese ha scoperto, iniziava ad avere una carriera anche in ambito musicale come Leon Faun, e proprio in questi mesi diciamo che è esploso da un punto di vista discografico, perché è appena uscito C'era una volta, che è il suo primo disco, che ha un grandissimo seguito, sto vedendo, per cui ci faceva quasi sorridere questa coincidenza, perché proprio durante le riprese uscì il primo singolo che gli diede veramente successo, che era O Cacchio.
Il contesto, allora, perché in realtà non abbiamo ancora parlato del contesto particolare in cui si svolge questo film, c'è un'idea di una fine della civiltà, infatti i personaggi sono tutti abbastanza grotteschi.
Sì, c'è stata la fine della civiltà e noi abbiamo deciso di rappresentarla in un mondo particolarmente selvaggio, che è quello del Delta del Po, perché appartiene diciamo un pochino alla mia memoria, visto che sono nato a Padova e quindi quelle zone le conosco, e mi è sembrato dopo tutta una serie di sopralluoghi che fosse l'arena giusta dove raccontare questa storia, proprio perché la natura lì ha qualcosa di selvaggio. Inserire tutti questi personaggi che da un lato sì possono sembrare grotteschi, ma un po' sono anche vittime del mondo nel quale sono inseriti, ecco che mi sembrava la cosa più giusta da fare, più bella, più affascinante dal punto di vista delle immagini.
Tra gli attori ci sono Valeria Godino, Valerio Mastandrea, Paolo Pirovon che è il padre, Maria Roveran, sì, Fabrizio Ferracà, insomma un grande cast. Come lo hai scelto?
Innanzitutto proponendo a loro questa avventura che poteva sembrare anche un po' pazza. Il problema è stato che loro hanno aderito con un entusiasmo addirittura sorprendente, per cui sono stato estremamente fortunato, loro meno, perché poi il film è stato durissimo da girare e hanno dovuto tirare fuori veramente credo il 200% delle loro energie e delle loro capacità, perché appunto è stato girato in inverno, è stato molto duro, ma per fortuna appunto avevo un cast di professionisti che definirei più che altro artisti, che era veramente eccezionale.
E le musiche? Anche sulle musiche mi sembra che ci sia Motta. Come è stato arrangiato il lavoro musicale sul film?
Ma parte tutto da un rapporto di amicizia tra me e Motta e dalla curiosità anche di lavorare insieme, anche perché sapevo che Motta, oltre ad avere una sua bellissima carriera nell'ambito musicale, diciamo rock pop, aveva fatto studi per una composizione di musica al cinema e aveva anche iniziato con due documentari e un film precedentemente. Ho trovato un artista sensibilissimo, versatile, capace di lavorare anche appunto in campi che apparentemente non sono i suoi, ed è venuta fuori una colonna sonora che esce proprio oggi, rigorosissima, bella, struggente, con un violoncello ed un pianoforte che non sono mai banali, e con tanti altri strumenti, ma non la voce di Motta per una volta.
Grazie Claudio Cuppellini, La terra dei figli al cinema. A presto, ciao.
Ciao, a presto, ciao ciao.
Thank you.
Claudio Cupellini a Chassis, abbiamo parlato della terra dei figli. Questo è Motta con la sua versione acustica e solo strumentale della colonna sonora del film. Un altro film insieme ai tantissimi usciti questo fine settimana, che non sto neanche a dirvi perché sono veramente tanti, però vi parlo di quelli di cui ci siamo occupati. Mi chiedo quando ti mancherò, questo titolo, che poi prende le mosse da un libro, è il film di Francesco Fei. Ne abbiamo parlato con il regista e poi con le due attrici, Marsicano e Fracassi. Francesco Fei, mi chiedo quando ti mancherò, è il titolo del tuo film, tratto dal romanzo di Amanda Davis, quindi la traduzione originale. Il titolo, vabbè, questo è una parentesi iniziale, il titolo col film e col libro che cosa c'entra?
Beh, io ho sempre pensato in questo titolo, che poi appunto è il titolo originale del libro, mi chiedo quando ti mancherò, lo diceva il protagonista dell'Amica Immaginaria. Nel senso che è la frase che lei ripete nella mente, anche se non è vero poi nel film, però diciamo a livello di immaginazione lei ripeteva sempre alla sua compagna: mi chiedo quando ti mancherò, cioè cosa succederà nella tua vita quando io non ci sarò più e ti mancherò, che poi è l'obiettivo della protagonista, riuscire a andare avanti nella sua vita senza più bisogno di amiche immaginarie che l'aiutano. Però ecco, questo era un po' il senso, credo, del titolo del libro. Per me nel film è questo il senso, sicuro.
Dal libro al film qual è stato il passaggio, come hai scoperto questa storia e poi appunto perché hai voluto tradurla in cinema?
Avevo letto una recensione di questo libro su una rivista che adesso non c'è più, si chiamava Pig, parlava di arte, moda. Mi aveva incuriosito tantissimo la trama, appunto questo romanzo di formazione di una ragazzina che per andare avanti e superare i propri traumi si inventava un'amica immaginaria. E a cui ho scoperto che era un'autrice americana, ho contattato gli eredi perché nel frattempo l'autrice non c'era più, era mancata, e abbiamo preso i diritti e lì è iniziata questa storia un po' lunga di portarlo sullo schermo. E il libro, credo che il film nelle sue intenzioni vuole riportare quel senso un po' poetico e surreale che secondo me era la forza del libro. Il libro riesce a raccontare una storia di formazione di una ragazzina che comunque deve superare dei grandi traumi, del bullismo, un tentato suicidio, però lo faceva tutto con un tono veramente molto, non so se poetico, comunque molto leggero. E perciò la sfida del libro era questa ed è un po' la sfida di questo film, cercare di raccontare questi temi che saprebbero essere un'autostrada aperta verso il malessere, verso anche la contemplazione del malessere, invece in un tono un po' appunto surreale, non dico giocoso, ma io lo chiamo un po' surrealismo poetico, che è un territorio abbastanza difficile da percorrere, perché non abbiamo neanche una grande tradizione in Italia di questo cinema. Abbiamo la commedia all'italiano, abbiamo il cinema d'autore serio. Questo si prova, senza mai, spero, cadere nel grottesco, c'è la volontà di andare in questa strada che può dare magari nell'intenzione un'ora e mezzo di svago intelligente allo spettatore. Ecco.
Malessere, la protagonista Beatrice Grannò è a flashback grassa e poi fa un percorso di trasformazione, e la sua amica, che è interpretata da Claudia Marsicano, è una ragazza sovrappeso. Ecco, questo tema che appunto continua a essere molto attuale, come lo avete affrontato, come avete voluto affrontarlo? È vero che c'è leggerezza?
Fondamentalmente abbiamo provato a renderlo fondamentalmente nel rapporto rapporto fra queste due amiche, senza proclami, senza neanche esagerare sulle situazioni fastidiose che questa situazione di sovrappeso può creare, che però in realtà nel film ci sono, però senza rimarcarle troppo. In realtà la volontà era quella di cercare di raccontarla con un rapporto di amicizia che ci può essere fra due amiche, perciò con tutte le dinamiche anche dell'adolescenza che si applicano nel rapporto fra amiche, perciò in questo un po' leggero. Anche gli adulti non esistono quasi in questo film, un po' come Charlie Brown. La madre c'è, ma è una figura che non ha capito niente, che è abbastanza assente. Perciò come l'abbiamo voluto affrontare? Raccontando l'amicizia fra queste due amiche, come se fosse un'amicizia a tutti gli effetti, reale, vera, concreta.
È un po' un road movie, perché vi spostate tra Milano, la Sardegna e la Slovenia. Come mai? Beh, di fatto è una fuga di casa, per cui ci sta, ma perché questi luoghi?
Allora, i luoghi, in realtà il film inizialmente era pensato come un on the road europeo, poi in realtà produttivamente non era sostenibile. Quando si è creata la possibilità di poter girare in Sardegna mi è sembrata un'ottima sostituzione, perché di fare un on the road in Italia mi sembrava un po' troppo descrittivo, invece la Sardegna permetteva di fare un salto proprio geografico notevole da rispetto alla realtà reale della protagonista, perché andare in Sardegna vuol dire comunque prendere un traghetto, attraversare il mare, cioè simbolicamente, se per me dal punto di vista visivo c'era una forza notevole, non andava tanto lontano, non andava a Capo Nord, però già per una ragazzina di 16 anni che è sempre stata a casa, chiusa nelle sue paure e tutto, già attraversare il mare era un segno simbolico molto forte. La Slovenia in realtà nel film non è enunciata, la Slovenia è solo stato pochi giorni di produzione, ma solo per un discorso produttivo.
Grazie. Ed era Francesco Fei, regista del film Mi chiedo quando ti mancherò. Nel cast Beatrice Grannò, Claudia Marsicano e Federica Fracassi. Abbiamo sentito due di queste tre, Claudia Marsicano e Federica Fracassi. Ora però ci ascoltiamo per un po' questo brano di Hildur Guðnadóttir, che fa parte ancora del il film di cui abbiamo parlato prima, La terra dei figli. Questo autore, questo compositore, ha fatto anche la colonna sonora del film Joker. Non vorrei che tornasse a dormire con questa musica, che è anche un pochino inquietante, però si adatta perfettamente al film La terra dei figli. Seguiteci sempre su Chassis Radio Popolare per quanto riguarda Facebook, Chassis Radio Pop Twitter, Barb Sorrentini Instagram e i podcast. Tutta l'estate potete ascoltarlo, trovate film che si vedranno anche al cinema nelle arene estive, per cui se volete risentire interviste o film o notizie sui film che si possono vedere in giro, seguite anche, recuperate i podcast. Claudia Marsicano, guarda, ti chiederei, così giusto per rompere il ghiaccio, di provare a descrivere il tuo personaggio e raccontare chi sei nel film.
Allora, il mio personaggio si chiama La Cicciona, e credo sia importante questo nome, insomma, per iniziare a descrivere questo personaggio, che di fatto è il coraggio della protagonista, di Amanda. è colei che la spinge a crescere di fatto, ad agire nel mondo, a trovare il suo posto nel mondo, a iniziare un percorso di crescita, quindi verso l'età adulta, no? Quindi lei si trova in questa adolescenza turbolenta e crea questo alter ego per riuscire a farcela. Quindi questo è il mio personaggio, Unapologetic, la cicciona.
Prima raccontavate che hai fatto il provino a 21 anni, lo hai girato a 26 ed esce a 29, cioè adesso, tuo percorso personale di poi elaborazione e interpretazione di un personaggio che hai sentito vicino. Chiederei di spiegare questo passaggio.
Sicuramente è un personaggio anche lei adolescente, no? Questo della cicciona, però è un adolescente che se ne fotte di essere quello che è e cerca di andare sempre oltre, no? Cerca la sua soddisfazione personale, e questo mi appartiene a una Claudia adolescente che ha sempre fatto quello che voleva al di là, no? del suo corpo e al di là di quello che gli altri vedevano in lei e nelle scatole in cui la volevano mettere. Poi crescendo ti rendi conto che magari invece devi stare un attimo attento alle persone che ti stanno intorno, a quello che fai, che le azioni hanno delle conseguenze, e quindi sicuramente crescendo mi sono resa conto di questo, cioè di dover essere un po' più attenta anche agli altri al di là della mia soddisfazione personale. Però riguardo alla mia Claudia adolescente, alla mia Claudia sedicenne, alla Claudia che si è fatta da Napoli a Milano, che ha dovuto farsi la corazza, e ho preso quello che di me serviva a questo personaggio e gliel'ho regalato, no? Banalmente, appunto, il coraggio. C'è questo coraggio che mi appartiene, che spero mi apparterrà per sempre, oggi nel rispetto degli altri, ecco, mentre prima era solo per la mia soddisfazione, oggi è anche per stare bene insieme, ecco.
Federica Fracassi, l'unica adulta in realtà poi, no? Anche se sei una giovinetta, lo sappiamo, però il personaggio, una mamma, la mamma di Beatrice Grannò, che poi è Amanda e Annabella, insomma, doppio.
Sì, sicuramente io sono adulta, ormai è assodato, però è interessante pensare come la fragilità, no, poi di questa madre, perché me lo sono chiesta molte volte arrivando a girare. Ovviamente io ho girato poco, in modo appunto profondo, puntuale, perché sono anche un personaggio che fa fatica a capire la figlia, fa fatica a entrare nel suo mondo, ad aiutarla, anche perché non sono una madre crudele, ma semplicemente una madre appunto fragile che sta imparando anche forse, o impara quotidianamente, a diventare madre. Quindi a volte quel coraggio di cui parla Claudia, cioè adesso di cui parlava Claudia, lo vedevo tanto in loro, no? Mi sentivo più come personaggio, più io, la piccola in qualche modo, che doveva cercare una chiave per entrare in questo immaginario, perché poi è anche un film molto, molto bello per questo, per me, perché ci sono delle immagini forti e anche degli immaginari forti, a tal punto che lei si crea un alter ego, e quello risolve tanta parte della sua crescita, e quindi magari cosa che le parole a volte non riescono a fare, neanche le parole della madre.
Dove hai girato le tue scene?
Le mie scene le ho girate qua a Milano, abbiamo girate in un ospedale, fuori da un ospedale, e poi anche in una casa, e quindi come sempre, insomma, in interni freddi, che sono sempre i set che io trovo o tanto caldo o tanto freddo, però bene, cioè anche appunto un modo di girare, quello di Francesco, in realtà con me, che appunto non ho fatto le parti on the road per niente, però molto on the road, nel senso, con grandissima attenzione, però grandissima vita dentro a quello che si fa, niente di artefatto, niente di leccato, e quindi in questo molto bello, è molto bello recitare così.
Grazie a tutte e due. E così Claudia Marsicano e Federica Fracassi, due delle attrici di Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis, che vabbè, intanto ad agosto ci ritroverete a quest'ora, per cui ancora nulla è perduto. Poi da settembre, ebbene sì, cambieremo orario, faremo un esperimento di 3 mesi, come avete sentito tutto il palinsesto nuovo sarà un esperimento fino a dicembre, dopodiché vedremo se ci troveremo bene lì o magari arriveremo comunque ai 20 anni di Chassis, nel 2022. Che emozione! Un saluto, un abbraccio, buona estate da Barbara Sorrentini. Seguiteci sempre, perché poi comunque di cinema continueremo a parlare anche in altri spazi, ma soprattutto Radio Popolare vi fa compagnia sempre. Ciao, grazie. Oh, you're from London?
Smoking on that Mary Jane, broke but got ambition, we don't care about what we up against. Left the party in a state, ain't no thinking twice when you're living life the rebel way. Huh, we don't know LA, we know it's shortage overground, back to Holloway. Nitty on the corner wanting something for his veins, I pay him no mind, back on my bike doing the main road. I ain't put no money on my Easter card, walking over Tamar Morrison, saving for a car. Jeffrey on my blower talking about getting some love bots tickets, and I blew the Honda in the heartbeat. My Converse look like they've had a hard life. I love them anyway.